la foresta medievale, le riserve di caccia, un circuito di doni, la nascita dei parchi. I re barbari avevano suddiviso l'incolto tra foreste comuni, aperte al libero sfruttamento, e regali. Anche in queste ultime, tuttavia, sorvegliate da una forestatius, lo sfruttamento delle risorse della silva restava aperto, fatto salvo il pagamento di una decima. La caccia fu la prima delle risorse dell'incolto a fare eccezione alla regola. Risale all'anno 590. È una fonte di Gregorio di Tours. La disputa che oppose il re Franco Gontrano e il camerlengo di corte Ciundo, accusato da una guardia forestale dell'uccisione di un Uro. Uro, bos primigenius, estinto nel secolo XVII, all'interno di una foresta regale. L'accusato si proclamò innocente e la soluzione della lite venne affidata a un duello giudiziario tra il forestarius, accusatore, e il rappresentante scelto da Ciundo. Entrambi i duellanti perirono nella sfida. L'esito venne interpretato come il segno della colpevolezza del camerlengo, che fu condannato alla lapidazione. È interessante notare che Gregorio di Tours non critica la procedura giuridica dell'ordalia, ma il fatto che essa sia stata messa in atto per una ragione, l'uccisione di un Uro, che gli appariva oltremodo futile. La reazione di Gontrano dimostra invece che la caccia nella selva era già strettamente associata alla rappresentazione e all'esercizio del potere. La tendenza alla limitazione dei diritti d'uso delle selve continuò a rafforzarsi, al punto che, circa due secoli dopo, Giona d'Orleans, intellettuale di primo piano nella corte carolingia, ritenne opportuno contestarne la legittimità sulla base dell'argomento che la natura era stata messa da Dio a disposizione di tutti. Negli stessi capitolari carolingi cominciava intanto a scorgersi una tensione tra sovrano e nobiltà sul problema della creazione di riserve forestali, atto teoricamente sempre subordinato al consenso del re. Un circuito di doni. Per comprendere il senso di tanto attaccamento all'incolto e ai suoi prodotti, va anche tenuto presente che i prodotti della foresta alimentavano un abbondante circuito di scambio di doni. L'opportunità di cacciare nelle riserve era un dono che il re faceva ai nobili e agli ospiti illustri. Intere foreste potevano essere oggetto di lascito con destinatari, soprattutto, ma non solo, i monasteri. In una donazione del 774, Carlo Magno precisava che la selvaggina della foresta sarebbe servita ai monaci di San Dionigi per la fabbricazione delle rilegature dei libri e, in subordine, al nutrimento dei malati. L'alimentazione carnea, regolare per i nobili laici, era in teoria eccezionale per i religiosi. Significativamente, Carlo il Calvo, nell'851, donò alla stessa abbazia la silva di Madan, escludendo, però, il godimento dei diritti di caccia, che continuò a riservare per sé. Alla crisi del potere centrale seguì, prevedibilmente, l'appropriazione delle foreste da parte della nobiltà. Da questo momento, per tutto il resto del Medioevo, la nobiltà avrebbe approfittato di ogni fase di indebolimento del potere centrale per privatizzare le foreste. All'opposto, l'instaurazione di un potere forte includeva sempre, tra le sue prime mosse, la drastica limitazione dei diritti sull'incolto. Memorabile fu la severità dei re normanni in Inghilterra, dove i bracconieri rischiavano la pena di morte, e nemmeno le infrazioni commesse dagli aristocratici erano tollerate. Il successo narrativo dell'avventura del leggendario bracconiere Robin Hood è ancora qui a dimostrare l'impatto culturale dell'inedita durezza della legislazione forestale inglese. La nascita dei parchi. A partire dal secolo XIII si intensificò il ritmo di crescita dei parchi forestali signorili, i cui elementi tipici erano la presenza di fossati o mura di recinzione, di una palazzina per il soggiorno del signore e dei suoi ospiti, di un corso d'acqua indispensabile per gli animali. La gestione del parco era funzionale al mantenimento delle risorse faunistiche, costituite soprattutto da cervi, la selvaggina preferita dagli aristocratici. L'erba e le sterpaglie dovevano essere tagliate regolarmente e tenuta sotto stretto controllo la presenza di animali da pascolo. I parchi non erano dunque più una vera foresta, ma uno spazio addomesticato, non più l'immersione nel selvaggio, ma un momento di mediazione e una forma di dominio sofisticato sulla natura, consoni all'evoluzione culturale delle corti europee.